Il problema fondamentale qual è? Il problema fondamentale è che lui siamo stati arrivati nelle braccia di nostra madre. E ovviamente anche quando siamo stati fortunati anche con le mani del padre. Il problema è che successivamente la nostra vita è certamente così segnata in maniera molto, molto pesante da questa prima esperienza. Però tutti gli studi teorici hanno dimostrato che se tu parti da questa esperienza e poi comunque hai una direzione segnata dall'essere stato figlio di una certa madre, però trovi cugini compassionevoli, zii compassionevoli, nonni compassionevoli, amici compassionevoli, una partner romantica che naturalmente cerca di smussare gli angoli difficili del tuo modello di comportamento e cerca di portarti alla consapevolezza mentale, le cose potrebbero cambiare. Il problema fondamentale è legato sempre all'esperienza di attaccamento. Io volevo poi spiegare questa cosa perché io credo che io ai miei studenti, quando insegniamo all'università, eccetera, io non sono mai riuscito a farla capire questa cosa. Cioè, l'attaccamento, voglio dire, è una parola che significa nient'altro che un modello di comportamento umano che è scritto nei nostri geni. Senza questo attaccamento, noi non saremmo potuti sopravvivere nelle giungle, nelle savane, in mezzo ai pericoli, perché l'attaccamento è un tipo di comportamento basilare. L'attaccamento si chiama sistema di comportamento di attaccamento primario, è quello che ci fa scegliere una figura speciale, una figura particolare, affidabile, dalla quale noi ricorriamo per la protezione, per la difesa, per il supporto e per l'incoraggiamento nelle condizioni di minaccia o pericolo, che siano veri o presunti. Non è importanza poi che esista veramente questo pericolo. Però in quel momento è fondamentale che la persona che ti dà assistenza, che si chiama caregiver, e di solito nella nostra società occidentale il genitore primario è sempre la madre, ma niente vieta che possa essere il padre, che di solito invece nella nostra società è il secondario, possa confortare, ritenerti un oggetto sufficiente d'amore, darti supporto e naturalmente fornirti quella sicurezza. Praticamente si chiama questo paradosso della dipendenza, nel senso che se io stessi sempre attaccato alla mia fidanzata, tutti direbbero che io sono dipendente dalla mia fidanzata, e questo ovviamente è vero quando sono adulto, ma quando sono piccolo è naturalmente più mia madre mi supporta, e più io diverrò una persona sicura. Perciò più sono dipendente in quel momento da mia madre, nel giusto modo che vi dirò adesso, e più poi successivamente avrò meno un attaccamento ansioso, un attaccamento morboso, un attaccamento patologico o molesto, perché l'attaccamento non ha niente di questo genere. Noi siamo confusi perché quando il maestro parlava, naturalmente, dei supremi veleni mentali e degli errori gravi che si potevano mettere in atto per non parlava appunto della ignoranza, cioè della non corretta visione della natura dei fenomeni e dell'attaccamento. Ma attenzione, intendeva proprio l'attaccamento ansioso, non l'attaccamento a quello che ci fa, che crea un legame con nostra madre o con nostro padre quando noi siamo piccoli, perché questo è scritto nei nostri geni e di questo abbiamo bisogno. Ma come? Non l'attaccamento al sacrificio della madre che si occupasse il bambino tutto il giorno, lo riempie di baci, lo accarezza sempre, gli canta 100 di nananne. È una cosa stucchevole quella. Invece abbiamo bisogno di un attaccamento con una madre, la quale quando piangiamo perché abbiamo fame, ci prende la culla e in quel momento solo ci dà il capezzolo perché lo possiamo succere, oppure ci dà la tettarella o come sia. Ma quando abbiamo bisogno, non sempre, tanto perché non ci rompa le scatole, come si faceva quando ero piccolo, che infilavano il ciuccetto nel zucchero, e quel bambino che formava denti da latte, credendo che quelli si perdono, un cavolo, un errore gravissimo. C'è gente che ha un sacco di paralontopatie per questo motivo. Però il bambino restava tranquillo, molti gli veniva il diabete, ma gli dico, ma chi se ne frega, tanto stava tranquillo. Il problema fondamentale è che una madre compassionevole è una madre che da conforto al bambino quando ne ha bisogno, quando sta piangendo, perché magari ha il codice gassoso, eccetera. Ma dopodiché lo prende e lo ripone nella sua culla. Una madre compassionevole è una madre che quando il bambino cattaglia per il pavimento, lo segue con attenzione e poi se lo vede che sta vicino a un pericolo, fa finta di intervenire per un altro motivo, dai, andiamo a giocare. Ma non lo spaventa, non si mette a urlare. E allora è importante capire questo. Quando noi abbiamo una madre compassionevole, diverremo figli compassionevoli. Ma può succedere, per dire, che abbiamo madri che non rispondono a quelli che sono i bisogni primari, che ve li spiego adesso. Quando diciamo che io ho un attaccamento primario a mia madre, a mio padre, poi l'attaccamento che mi porta quando piano ad essere confortato, poi avere il sederino pulito perché mi pulisce quando me la faccio addosso. Tutto questo è normalissimo. Però c'è un ma. Un ma qual è? Il momento che io, per dire, ho bisogno veramente di aiuto, cioè mi fa male la pancia, sono crepato dai dolori che ho. In quel momento mia madre non si interessa di me. Allora il sistema biologico ha predisposto delle strategie secondarie di attaccamento, e che sono appunto l'iperattivazione. Io comincio a piangere di più, comincio a girarmi, a rotolarmi nella culla, comincio a dare pugni a sonagino, che posso dire, faccio una serie di azioni che attivino su di me l'attenzione, dal piangere, a urlare, a fare questo. L'iperattivazione, l'iperattivazione è una strategia che, se praticata per brevi periodi, è una strategia che può essere utile, nel senso che io ho un amico carissimo, mi trovo in condizioni di difficoltà economica e richiedo 500 euro in prestito, ecco, e quello mi sollecito l'attenzione su di me perché mi dia 500 euro e va bene. L'amico mette la mano in tasca, se ce li hai, bella. Ma dopo che mi sto chiedendo ogni giorno, mi chiedo di settimana, mi chiedo di mese, chiaramente non riesco a ottenere assolutamente nulla in più, perché naturalmente ho usato questa tecnica in maniera totalmente erronea, cercando di attirare sempre su di sé l'attenzione con le tecniche di iperattivazione, come fanno le persone ansiose o preoccupate, è un'azione ad un andare deleteria, deleteria, perché poi arriviamo a un certo punto a non avere più fiato, a disinteressarsi, perché alla fine me lo ricordo proprio, ci sono gli ossessivi, per gli ossessivi, adesso lo faccio con lui, ma solo per dimostrarlo, capito? Insomma, questo toccare così è fastidioso, molto fastidioso. E così via, che richiamare continuamente l'attenzione, e voler sempre essere a letto, mi porto un bicchiere d'acqua, e perché non mi lavo un po' di frutta, e perché non mi porto il telefono, ma il sedere, puoi sollevare la sera, voglio dire, dalla lavoro a letto, non è la fine del mondo, no? E così via. Questa tecnica comunque di iperattivazione viene messa in atto quando non si ottiene da parte della madre una risposta compassionevole immediata, cosa che potete capire non sempre possibile. E questo accadrà anche nei confronti del partner o della partner, non è che sono sempre disponibili. Cioè, voglio dire, molte volte posso avere la menstruazione, posso avere l'assistita, posso avere quella, no, 5 giorni di boom, ma quando facciamo l'amore, ma quando facciamo l'amore, ma quando facciamo l'amore, non se ne può più veramente, veramente, quindi è una cosa che ti soffoca. Bisogna capire che la tecnica di iperattivazione praticata in maniera ossessiva allontana efficacemente la persona, ti può fare tenere un po' l'attenzione. Io per dire, attraverso un momento difficile dal punto di vista diciamo della salute, però ecco, non sto sempre a dire quanto mi fa male la gamba, quanto mi fa male la gamba, anzi, cerco sempre, se è possibile, però, certo, in certi momenti non ne posso fare a meno, perché non riesco, perché invece vieni giù velocemente, non ce la faccio, prendo sempre da, questo va bene. Ma il problema è di capire che le tecniche dell'iperattivazione servono solo per brevi momenti, per brevi periodi, però sono legate al fatto di essere figli o figlie di una madre che in certi momenti non rispondeva, non rispondeva. E può non essere colpa della madre, va bene, perché se la madre faceva il medico, faceva la farmacista, faceva l'operaia agricola, chiaramente non è in grado di rispondere. Ma quando sei piccolo questo non lo puoi capire. Allora continuamente ritorni a casa la sera e subito, mamma, fai questo, facciamo quell'altro ancora. Chiaramente la madre ha la lingua fuori, la cosa deve preparare da mangiare e ha già lavorato 2 giorni, cosa può fare? Chiaramente non può essere esclusiva nei confronti del padre. Allora continuamente con più le sollecitazioni. Con la sua tecnica di iperattivazione, che poi si svelano in un florilegio incredibile di ipercontrolli, di essere ipersensibili anche a tutte quelle manifestazioni che sono segno o segnale di abbandono o di allontanamento. E molte volte è una cattiva interpretazione di questo. Non è detto che io, voglio dire, ritorno a casa la sera e sono stanco dalle lezioni che ho fatto all'università oppure dalla guardia che ho fatto in ospedale e non rispondo alle sollecitazioni della mia fidanzata o compagna, non è che non ne voglio bene. Posso essere in quel momento così e il fatto di sollecitarmi non porta assolutamente niente di buono, niente di buono. Questa è una tecnica legata naturalmente a che cosa? Ad aver avuto nella propria vita madri ambivalenti, vale a dire madri le quali una volta ti abbracciavano e una volta non ti abbracciavano, una volta ti facevano sedere sopra le gambe e ti imboccavano col cucchiaino, un'altra volta ti prendevano il cucchiaino, te lo buttavano vicino al piatto e diceva vabbè, mangia tu da sola, che ho altro da fare. Insomma, segnali che si chiamano ambigui, Perciò ogni volta che una persona vede il suo partner, il suo compagno, il suo marito agire in maniera ambigua, nel senso che dove stai andando? Sto uscendo. E dice, ecco, sto uscendo, magari mi sta tradendo. Capito? Con queste persone non si è diritto mai nemmeno un minimo di privacy, perché ovviamente non si fidano, non si fidano, perché la madre era sempre ambivalente. Ambivalente. Una madre ambivalente, la quale è una madre scostante, ed è chiaro che una madre scostante non dà fiducia, non dà fiducia. E allora la persona si trova in una situazione di tremenda ambiguità, perché da una parte trova una madre che una volta la vuole, una volta non la vuole, ma questo anziché farla allontanare dalla madre o dal padre, la fa ulteriormente attaccare al padre e alla madre. Per cui si trovano in questa diabolica situazione, quando sono adulte, che si trovano, chiamiamole così, innamorate di persone che non le vogliono, o che hanno un'altra, o che le snobbano, e più le allontanano, e più loro si attaccano, di un attaccamento morboso, che fa parte delle tecniche di iperattivazione secondaria, e che loro scambiano per l'amore che provano verso quella persona. Loro non provano nessun amore verso quella persona. Quella persona ha nient'altro che innescato un meccanismo infantile, banalissimo, banalissimo, che è quello che innescava la madre quando non era responsiva a quello che gli chiedevi. Volevi stare in grembo e non ti teneva in grembo. Volevi mangiare vicino a lei e non mangiare vicino a lei. E volevi uscire col padre a fare una passeggiata in bicicletta e non ti portava. Questo, anziché allontanarti, ti ha ulteriormente attaccato. E sono persone ansiosamente attaccate, e siccome se sono ansioso ho un problema gravissimo, perché mentre adesso, vuol dire, avessi paura che da lì entrasse un leone, comincio intanto a ragionare dicendo che comunque non siamo in Africa, che comunque forse sì, qui vicino non ce n'è, insomma mi posso confortare. Ma se ho paura proprio del leone, ho comunque paura di qualche cosa di preciso. E se mi assicurano che siamo in Africa, non ci sono cicci in giro, non c'è qualcuno che se l'abbia portato a casa dall'Africa, tutto sommato posso stare abbastanza tranquillo. L'ansia invece è diversa. Io vedo quella porta e ho paura dell'ignoto che mi può arrivare da quella porta. Non ho una paura precisa con l'ansia, l'ansia è proprio la paura dell'ignoto. Queste persone sono ansiose perché hanno paura dell'ignoto. Ma come nasce questa paura? Il nostro cervello, purtroppo bicamerale, è un cervello fortemente compartimentale. Se verrete al ritiro, spiegherò questo concetto. Ma fondamentalmente, prima di tutto, e la nostra mente, voi sapete che è una mente in cui non sono residenti i pensieri. Conosco, per dire, delle persone per il quale adesso è caduto il governo, che erano socialisti prima, poi sono passati con Forza Italia, poi adesso si spacciano per due birri, no? Perciò, come vedete, se lo facciano per racconto personale, come sia, però, come vedete, le idee si cambiano, si dice, no? E si cambiano perché? Perché le idee non sono mai state dentro la mente. Non c'è l'idea dentro la mente di essere, supponi, se uno abbia questa follia di Grillino o di Forza Italia o del PD o della Lega. Perché non si può cambiare in qualunque momento. Proprio perché i pensieri non sono residenti nella mente. Se era tutto il nostro principio, andrebbe a farsi benedire. Però, purtroppo, io quando ero giovane spiegavo ai miei studenti il problema dei pensieri con la porta aerei. Dicevo, pensate voi che la nostra mente sia una porta aerei. pensieri siano degli aerei. Gli aerei vanno sopra la porta aerei e finiscono letteralmente in acqua. Perché non c'è mai una porta aerei che li possa fermare. Invece, le porte aerei, delle volte, hanno dei ganci. Voi sapete che hanno dei ganci, no? L'aereo scende, viene intrappolato da questi ganci e atterra in questo modo e non finisce in mare. Ecco, le nostre esperienze infantili, i nostri risentiti mentali, le nostre esperienze quando eravamo piccoli, le violenze che abbiamo fatto, che abbiamo subito, costituiscono quei ganci. Perciò dei pensieri, peraltro innocui, si possono soffermare, non avere residenza, perché niente ha residenza fissa nella mente, ma questi pensieri sono pensieri che sono intrusivi naturalmente perché entrano, no? Sono parassiti appunto perché si succhiano tutta l'energia della mente e sono ripetitivi all'estremo, sempre gli stessi, compulsivi, ripetitivi, parassiti, ossessivi, e alla fine generano la cosa più tremenda, perché siccome non sono pensieri congrui, non sono pensieri consistenti dal punto di vista matematico, portano in sé un gravissimo problema che porta un pensiero non matematico, è che è appunto il suo elemento caotico. Vale a dire che non sono mai, né di qua né di là, né di su né di giù, non sono mai chiari e provocano quello che è noto a tutti, il dubbio, il dubbio. Io comincio a dubitare perfino di me stesso, della mia salute mentale e a quel punto il dubbio poi genera successivamente la rimuginazione, perché io dico ma lei è uscita, ma veramente deve essere andata dall'amante, e chissà se è l'amante, forse non è l'amante, e chissà se è quel ragazzo col quale l'ho vista è quello, oppure chissà se i colleghi mi stanno facendo una trappola per non farmi partecipare al concorso, insomma, immaginazioni continue che scatenano appunto quelle che si chiamano preoccupazioni. Cioè la mente diventa occupata costantemente da questi dubbi, pensieri, ossessioni e tutto questo genera una sola cosa, genera una paura. Ecco perché una madre compassionevole, la quale è in grado di essere responsiva ai bisogni del bambino, è un partner o una partner che abbia possibilità di rassicurare ovviamente nella realtà e come si dice, e nell'etica corretta del proprio partner, naturalmente è un partner che fa in un attimo svanire questi dubbi, altrimenti se si trova un partner che non vuole rassicurare perché proprio pensa ad altro, in quel caso genera l'ultimo punto della sequenza che è appunto la paura. La paura provoca mancanza della volontà e il sistema è fritto perché naturalmente il sistema comportamentale secondario, iperattivato costantemente, succhia tutta l'energia del sistema biologico e ti trovi a non avere la volontà di studiare, a non avere la volontà di lavorare, a non avere la volontà di pensare al futuro, di avere speranza, eccetera. Cioè il sistema comportamentale iperattivato, in poche parole, un sistema parassitario che ti succhia tutte le energie. Ma tu che sei iperattivato, che sei un ansioso preoccupato, non sei una persona innamorata di quello, capito? Sei solo una che sta iperattivando quel sistema allo scopo di infantile, di ottenere maggiore attenzione da tua madre, ma non sei innamorata. In poche parole, il fatto che io abbia tachicardia, sudorazione, affanno, diarrea e crampi allo stomaco e tutto il resto che segue, una situazione d'ansia, d'ansia. Non è che significa che questo è contestuale alla paura. La paura è un effetto collaterale di questa situazione, ma questa situazione è stata predisposta dalla nostra evoluzione in una reazione che si chiama flight or fight, combatti o fuggi, che era legata a scappare o a combattere quando si era in presenza di una bestia che ci stava per mangiare, oppure di un nemico che ci stava per uccidere. Ma non c'entra nulla, la paura non è che la paura sia data dalla tachicardia, dall'affanno, dall'assunzione, perché io posso avere questa cosa semplicemente avendo un'insufficienza cardiaca congestizia e non ho fatto paura. Cioè, ho una malattia che non mi fa certo piacere avere, però non ho paura. Non è che sia la stessa cosa, ma quando provo quello, tu contestualmente ritieni di avere paura. Invece la paura è solo una scelta. Capito? Non è, se quello è il cuore del sistema biologico. Se non capisci quello, poi ti lasci circondare dalla massa e poi non cammini più. Perché noi siamo fatti per camminare nell'aria. Già camminiamo con difficoltà nell'acqua. Immaginatevi cosa vuol dire camminare nella massa. Però, ripeto, essere distanzianti invece è invece una situazione che deriva sempre molto dalla madre, la quale è una madre che oggi, naturalmente poi, le madri crescono, no? I figli crescono e vanno in bianco, diceva la famosa canzone italiana. Ci cresce, magari le madri non si vedono più come erano, perché quello che conta è come erano in maniera topica in quel momento. Perché i sistemi biologici non sono fragili nello stesso modo nelle varie età. Ci sono malattie che ti possono colpire in maniera molto grave quando sei molto piccolo e che sono una rarità quando sei adulto. Faccio l'esempio, certamente il morbillo ti può colpire, ma molto di più è facile che colpisca un bambino molto piccolo. Quando sei un bambino piccolo, avere una madre che ti trascura, una madre insensibile, una madre che non ti voleva, una madre in qualche modo crudele, perché si disinteressa di te, si disinteressa non perché si disinteressa sul piano umano, perché magari ti dà da mangiare, ti cambia i pannolini, ti riveste, però non ha fisicità, capito? Non ha fisicità. Non ha intimità, intimità. E quando ti tiene, tipo in braccio, vedete il pastore mio, ti tiene così, come se fossi un pupazzo che sta. Io ho un paziente la cui madre lo portava in un lavasecco che aveva, e lo teneva nella culla, in mezzo a tutti quei bei rumori del lavasecco, che ancora lui, nonostante che siano passati 49 anni, si ricorda, tanto che ha messo un anno, sono mai rimasti nella testa, però si sono legalizzati nella testa, capito? Si sono iper estesi nella testa, sovradimensionati nella testa, e non senti altro che quelli, perché quello è il problema del trauma. Il trauma infantile che hai ricevuto perché tua madre non era responsiva, non ti amava, non aveva tenerezza, non ti asciugava le lacrime, non aveva con te intimità, non aveva con te fisicità, non condivideva le emozioni, è qualcosa che resta dentro la mente, ma non è che viene spiegato, è qualcosa che si chiama trauma infantile, bisogna ben capire cosa significa, perché il trauma infantile tu è come se avessi una lesione, e quella lesione provoca un danno 10 per dire su misura 100. Però succede che quando man mano che cresci pensi sempre a quella lesione e naturalmente continui a rimuginare su quella lesione e continui a avere un risentito mentale di quella lesione. Per cui naturalmente, il fatto di essere stato abbandonato da mia madre, a me c'è un refotrofio per dire, accade una sola volta nella vita. Ma poi quella cosa là rigenera la mia mente tutti i giorni che Dio manda in terra, con il risultato che il vero trauma è proprio il rivivere costantemente quel tipo di situazione che porta appunto al trauma, porta in trauma ad essere vissuto qui, in che tu gli atti, qui e subito, come se avessi subito oggi quel trauma. Allora, nel momento che si avvicina una ragazza disponibile, compassionevole, amorevole, cosa io dico? Ma mica sono scemo che voglio soffrire come soffrivo quando ero piccolo con mia madre. Naturalmente non lo penso perché è inconscio il ragionamento, però dico, accidenti, mai più deve accadere che una donna mi faccia soffrire così. E qual è l'unico modo che ho per non soffrire? Tenerla a distanza, perché è certo che è un principio che vale da 3 miliardi e 500 milioni di anni fa, da quando le prime cellule materiche vennero in questo mondo, da cui noi deriviamo, che abbiamo, anche se si può fare schifo, abbiamo il 10% del nostro corpo di cellule materiche vere, abbiamo il 10% di batteri nel nostro corpo, sembra assurdo, no? Ma l'altro 90% sono cellule materiche modificate la rivoluzione. Perciò siamo ben attenti quando usiamo gli antibiotici. Perché gli antibiotici sono contro di noi se non abbiamo bisogno. Perché noi abbiamo un corpo di cellule materiche. Ritornando al nostro punto però, la cellula materica ci ha insegnato una cosa fondamentale, quella che ha scoperto il sesso, l'amore in qualche modo, no? Per cui ci avviciniamo, abbiamo prossimità con chi amiamo e abbiamo distanza da chi non abbiamo. Lo dice anche il nostro maestro Buddha, no? Fate un nome di verità, che il dolore più grande è essere vicini a chi non si ama ed essere lontani da chi si ama. Questo è un meccanismo normale. Tutti siamo vicini a chi amiamo, distanti da chi amiamo. No, i distanzianti no. I distanzianti sono lontani anche da chi amano, perché non vogliono coinvolgersi emotivamente per non provare lo stesso dolore che hanno provato nella loro triste infanzia, quando erano piccoli, che però non ricordano. E loro, naturalmente, quando quella ragazza bussa dietro quella porta e batte i pugni e dice io sono qui, loro non pensano che sia quella ragazza, non pensano che sia una persona che gli potrebbe voler bene, che gli potrebbe dare supporto e aiuto. No, loro pensano che sia quella fredda, fredda, distante e trascurante madre che avevano, da cui si vogliono tenere ben distanti. E se per caso capitasse la disgrazia, che, disgrazia tra virgolette per loro, che di innamorarsi, allora loro fanno come la catena della bicicletta, cioè si avvicinano con la catena, la catena si avvicina, arriva a livello di altri baci, toccamenti, cose varie, in quel momento capisci che ti stai coinvolgendo, praticamente la catena di bicicletta fatalmente fa giro e si porta indietro. In un sistema infinito, continuo di questa situazione, che è defaticante per le persone che lo provano, e per gli altri, dato che il sistema è inconscio, naturalmente questo sistema non può essere capito dal punto di vista della consapevolezza mentale, se non si raggiunge. E allora cosa succede? Che queste persone non possono raggiungere in questo modo la felicità o il benessere, cioè la felicità è una parola con F maiuscola, insomma, lasciamola stare, ma almeno il benessere, che un affetto, una situazione di amore ti può dare in questo mondo illusorio. No, loro non lo fanno questo, ma ahimè sono costretti a pagarlo duramente, perché questo si può fare solo comprimendo le emozioni, sopprimendo le emozioni. come se loro avessero una pentola a pressione senza valvole, senza valvole, e che bolle dentro, capito? Fuori una pagliera, una specie di ghiaccio bollente, per capirci. Fuori c'è il ghiaccio, ma dentro c'è quest'acqua che bolle. Ora, cosa succede? Alla fine la pentola ovviamente non regge e scoppia. Ma siccome non può scoppiare per la via delle emozioni, di avere il coraggio di dire no, rischiamo, che importa se poi quella ragazza mi lascia, se le cose finiscono, però almeno per un certo tempo della mia vita, per un segmento della mia vita, ho almeno vissuto una vita degna di essere vissuta. No, niente di questo. E allora quelle emozioni negate così tanto si vendicano, perché naturalmente, ovviamente, il magma della caldera da qualche parte deve uscire, e allora cominciano ad avere luce allo stomaco, le gastriti, che posso dire, cominciano ad avere paleontopatie, avere problemi all'apparato genitourinario, al colon, insomma, tutte queste piacevolezze, la tiroide, quello che voi volete. Insomma, una serie di grossissimi, grossissimi, grossissimi problemi. Poi c'è la miscela di questi due, quello prima che ho descritto, l'ansioso preoccupato o l'ansiosa preoccupata, e il distanziato o la distanziata, non cambia nulla perché i pronomi sono... Si possono proprio essere gli stessi, perché non c'è differenza di sesso, anche sia negli eterosessuali che negli omosessuali, le cose funzionano esattamente uguali. E c'è un certo tipo di persona, o meglio un quarto tipo, oltre sicuro, naturalmente, quello fortunato che ha quella vaga compassionevole, il quale è timoroso e evitante, vale a dire ha un po' di crema e un po' di cioccolato per non farsi mancare nulla, e di conseguenza non gli va bene soltanto la crema, vuole anche il cioccolato. Perciò prende un po' dell'ansioso preoccupato del signore del comportamento e un po' del timoroso dell'evitante, e miscela, scelterate bene queste caratteristiche, con il risultato che il sistema si comporta con una terza strategia secondaria, che la prima era dell'iperattivazione, quella dell'ansioso preoccupato, la seconda era quella di deattivazione, che dimenticavo di dirlo, quella dei distanziati, vale a dire quella della soppressione delle emozioni, disattiva il sistema di attaccamento, no? Cioè, tu madre cattiva non mi vuoi, e allora io mi faccio carico su me stesso delle mie emozioni. Faccio carico su me stesso di tutto quello che devo fare, esplorare l'ambiente, cercarmi da vivere, cercarmi da mangiare, compagnia bella. Però un bambino di 2 anni non ha spalle sufficienti per sopportare questa cosa. Allora, deattiva il sistema di attaccamento, non si vuole più attaccare a nessun essere umano che gli dia conforto, aiuto e protezione, no, deattiva il sistema sempre, per cui anche se trova la persona più affettuosa, eccetera, non riesce a superare questo senza un aiuto profondo, la necessità di un cambiamento radicale, una terapia molto, molto seria, non ci riesce da solo, perché non è consapevole. Se non sei consapevole, che cosa c'è da fare? Inutile stare a fare. Se io non avessi mai visto il fuoco, ci metto la mano tranquillamente sopra, perché non sono consapevole che quello brucia. E allora quel sistema della deattivazione è un sistema secondario, molto, molto usato, e che porta a sofferenze terribili le altre persone che cercano queste persone, perché poi loro, sotto il profilo sessuale, sono come gli altri. Perciò alla fine hanno bisogno di una happening, diciamo, sessuale, perciò loro stessi cercano delle persone in genere solo a scopo ludico o sessuale. ed è per quello che non c'è la ricerca di amore, perché se a me mi date un ragazzo o una ragazza, vi posso assicurare che io, con la mia esperienza, in 6 anni ne faccio un ottimo medico. Ma se mi date quella ragazza e quella ragazza e mi dite in 6 anni di insegnarle ad amare, io non ci riuscirò, non ci riuscirò, perché lo possono fare solo i genitori. E quando loro non l'hanno fatto, io posso insegnare a loro a diventare genitori di loro stessi, ma non posso diventarlo io genitore loro, capito? Ed è per quello che il sistema è molto difficile da correggere. Ma questo è un sistema che applica il test di disattivazione. Quello di creativa, il sistema di attaccamento, questo lo disattiva. Poi ci sono questo terzo tipo di persone, timoroso, evitante, il quale da una parte in certe situazioni lo attiva, lo iperattiva, meglio dire, e in altre situazioni lo disattiva, creando confusioni incredibili, perché ovviamente la persona che parte dall'altra parte non ci capiscono assolutamente nulla. Perché da una parte uno mi abbraccia così come se fossi l'aspettata da Ruggenti e il giorno dopo mi passa dall'ufficio e dice ciao e passa la vita. È una bella esperienza quando tu una persona che hai visto al fine di casa la mattina ti ha abbracciato, sta contenta, eccetera, ritorna a casa e ti passa attraverso simili dei passi. Cioè, guardando come attraverso il vetro, capito? Non è una bella esperienza. Ecco, questa è la persona di stile disorganizzato, disorientato, che appunto è quello che chiamo timoroso e evitante. Se voi avete avuto nella percentuale del vostro test metà verso quello che è il gruppo A e metà quello che riguarda il gruppo C, siete in questo timoroso evitante, insomma siete, come si dice a Oxford, incasinati in questo sistema, per cui voi stessi non capite le vostre azioni. E del resto l'azione dell'altro, prima o poi, che cerca di essere disponibile e compassionevole, alla fine le cose finiscono sempre allo stesso modo, finiscono sempre con distacco, con l'abbandono e si ottiene quello che si è sempre combattuto, cioè la solitudine. Bisogna, diciamo, l'ho scritto alla fine del libro, che adesso non ho finito ancora, però insomma, il lucino sul manuale di sopravvivenza delle relazioni affettive. Penso di far uscire il 15 di giugno, ma l'altro penso che non ce la farò prima di fine luglio, perché voglio fare una cosa più profonda. Però l'ho scritto alla fine, il capitolo è necessità di un profondo cambiamento interiore, cioè mutamento profondo di atteggiamento mentale di prospettiva mentale, di orizzonte mentale. Non costa nulla, visto che anche se non lo senti, voglio dire, non lo senti, intanto puoi, quando ritorni a casa, abbracciare la tua compagna o abbracciare il tuo compagno, voglio dire, anche se non lo senti in quel momento. Ma siccome questi sono gesti e atti che sono fondamentali nella nostra specie, sono nascosti in quello che io chiamo il pozzo del silenzio. Il pozzo del silenzio. Cioè lì ci sono, basta solo avere il coraggio di andare a prenderli, quell'acqua, andare a prenderla e riportarla alla luce. E allora solo in quel modo tu, che magari in quel momento, cerca di imparare in qualche modo a essere umano, no? Non fa nulla. Abbiamo imparato tante cose a scrivere, ti ricordo la mia generazione, io sono stato costretto 6 mesi a fare le aste con la matita, quando mia mamma mi ha insegnato a leggere e scrivere, che avevo 3 anni, però io ho avuto resilienza perché sapevo che la maestra era un po' cattiva, e allora anch'io mi mettevo a fare le aste e pensavo ai fiori dell'Araria che stavano crescendo in campagna. Ecco, ma come tu hai imparato così, si può imparare a diventare esseri umani, no? Ecco, no, loro non vogliono talvolta imparare a diventare esseri umani. Intimità la vogliono, ma solo una falsa intimità nei rapporti sessuali. Condivisione di emozioni non la vogliono assolutamente, è certo che tu non sei come dice quella ragazza, avete visto quella bella pubblicità di quella ragazza, come si dice, con problemi di handicap, no? Quella ragazza con
Domani ho tirato.
esatto, che dice così, ecco, dico. A un certo punto loro voglio sempre che tu sia una figata, così dice quella ragazza. Ecco, perciò devi essere sempre con le mutandine rosse, ben vestita, ben tirata, avere i push-up, si chiamano, come si chiamano, quello che non mi sono aperto, non sapevo. Loro c'è questa cosa, devi essere insomma sempre in tiro. Ma guarda se ti parlare di dolore, di tristezza, di sofferenza, di depressione, di colon irritabile o di cattivi odori, ma per carità, per carità, per carità. Io ho studiato per prima cosa così, per 15 giorni, presa questa follia quando ero studente di medicina, mi sono sempre interessato di mente da quando ero ragazzo, voglio dire, mi ha preso questa follia di vedere come mai questo Evagrio Pontico, voi Marco l'avete sentito nominare probabilmente, è un monaco il quale partendo da Costantinopoli e se ne è avuto a Belvedere di andare a pregare nel deserto e ha tirato fuori questi i sette peccati capitali. Lui ha scritto i sette peccati capitali, io ho detto ma dove viene da tutti questo qua? Perché poi tra questi sette peccati capitali ce n'erano due che poi facevano in conto otto, no? Ma poi il Papa aveva sintetizzato in un solo. Non so se avete mai sentito parlare della CIGIA. Uno dei sette capitali, secondo questi signori, si chiama CIGIA. Se voi chiedete a 100 persone, 99,99 non sanno che cosa sia, non sanno che cosa sia. Allora, queste due parole inizialmente erano uno, acedia, che sarebbe il termine giusto, e tristizia. Allora, acedia significa quello che noi possiamo chiamare apatia, apatia, no? E la tristizia, voi sapete, si può tradurre benissimo con lo stesso termine tristezza. Ecco, Evagrio Pontico pensava che l'essere tristi, l'essere apatici, non, cioè fosse un peccato capitale che agli occhi di Dio si poteva passare anche la morte. E questi sono i segni tipici, come sapete, di una malattia che è la depressione, no? Che è la depressione, che cosa ci può essere? Cioè non è che scelgo di essere depresso. Ecco, ma perché lo faceva? Io mi sono domandato perché uno fa una cosa di questo genere? Ecco, lui ha fatto questa cosa essenzialmente perché quello portava le persone a non lavorare, lavorare. E lavorare naturalmente per i padroni, no? Voglio dire, perché si lavorava allora, mica per se stessi. Chi era, che aveva i soldi non lavorava per nulla. Ecco, ora noi esseri umani, abbiamo questo tipo di qualità, di paure, di qualcosa a cui tendiamo naturalmente perché ci è negato, no? Lussuria, ad esempio, per dire. Ecco, tutto questo in una persona distanziata, in questo volevo dire, fa parte della vita quotidiana senza che se ne rendano conto. Perché siccome basano su deficienza il loro sistema e hanno una larga autostima, è del tutto fuori gioco, nel senso che non c'è nulla su basare su questa. forte autostima, è un modo di dire ce la faccio da solo, no? Più che altro si dovrebbe parlare di autosufficienza, non di autostima. Però nella realtà loro hanno sempre questa acedia e questa tristizia. Però, siccome non possono esprimerla, perché se io esprimessi, sono tipo Togo, manager di un'industria, sono caporeparto in una acciaieria, se vi faccio vedere che ho l'acedia e la tristizia, non mi si fila nessuno. E allora sopprimono questa emozione. Che è l'emozione, no? E cosa fanno? Naturalmente la sopprimere queste emozioni vi porta alla depressione mascherata. Perciò quando voi vedete una persona che ha l'ulcera, che ha la gastrite, che ha sempre la gola che gli fa male, il disturbo della tiroide o altre cose, dovete pensare che questo sia dovuto a questo fatto. Sono forme di depressione mascherata. Poi certo che le malattie esistono, ma molte malattie sono in rapporto con le emozioni, o purtroppo con i salari, i farmaci o altre cose di questo genere. Ci sono casi in cui non c'entrano nulla le emozioni, perché se per caso sbagli, ti prendi un farmaco, non è erroneo, così siamo in emozioni gravi, che no. Ecco, in buona sostanza io ho cercato di sintetizzare al massimo quelle che sono queste. Adesso, la prossima volta, appunto, affronterò un po' di più con l'aiuto compassionevole di Angela, perché leggano qualche cosa, ma sicuramente più vecchio dovrei parlare del carattere ansioso preoccupato. Perché? Chi di noi non è di questo modello di comportamento, certamente ha avuto una madre ansiosa e preoccupata, e di conseguenza voi capite, siccome si trasmette per generazione, più che per geni, per tipo di modeling, per una sorta di modellamento di sistema. Perché se uno è solo preoccupato, sicuramente il padre o la madre sono preoccupate, capito? E per essere preoccupate, però, come vedremo la prossima volta, ce ne sono di due tipi fondamentali a cui si aggiunge a molte volte un terzo tipo. Molte volte sono persone che hanno dei grossi problemi emotivi, però diciamo senza dubbio. Ci sono molte di quelle anoressiche, quelle ragazze, belle ragazze, magre, alte, bionde, con gli occhi chiari, che voi vedete quel passerelle di Milano o di Mosca o di Londra, e sono delle distanzianti terribili. Proprio non hanno niente. E a un certo punto, infatti, si è diffuso moltissimo il consumo della cocaina, perché la cocaina è una delle sostanze che permette di come si chiama? No, come si dice, togliere il tappo dal posto profondo in cui le emozioni sono nascoste, e per un certo momento le vivi sapendo che poi si spegneranno altrettanto, capito? Cosa che invece non puoi fare in un essere umano senza stupefacenti, perché naturalmente noi poi riverberiamo quello che abbiamo vissuto, no? E non è che cambia così. È come vivere un'emozione solo in quel momento e senza che questa mi coinvolga totalmente. Io non ho potuto citare nel libro, sarebbe stato stucchevole, ma ho degli esempi incredibili, ad esempio di caratteri distanzianti, per esempio, non so, uno vi cito tre esempi per tutti. Uno pretendeva di fare l'amore con la ragazza senza baciarla, perché siccome questo cosa va spiegato, perché se sono rimasti alla fase orale freudiana dello sviluppo emozionale, la bocca è quanto più di tutti mi piaceva, capito? anche un solo bacio ti può coinvolgere al punto di farti scappare. E invece in quel modo l'altro può non essere di nessun significato. Oppure, ad esempio, un'altra persona, una bella signora che era rimasta vedova dal marito, era venuta con un certo problema, ne avevo parlato e poi mi aveva detto, dice, mi voleva parlare di quelli che sono stati i rapporti con suo marito. Io gli ho detto, ma ho detto che serve qualche cosa, e se serve a togliermi la rabbia profonda che ho. E ho detto, allora parliamone. Dice, pensi che io ero una ragazza senza nessuna esperienza, senza nessuna esperienza. Non avevo mai conosciuto un uomo in vita mia. E avevo visto però un film americano, in cui una ragazza baciava un altro ragazzo mettendo la lingua. L'avevo visto nel film. L'ha fatto con questo suo marito, la notte che sono andati insieme, può essere Thompson naturalmente, e quello gli ha detto, ma vuoi mettere la lingua così come fanno le donnacce? Voi mi sembra una cosa, ma per questa che non aveva avuto nessuna esperienza, niente di niente, questa è rimasta frizzata proprio, no? Come se. Il terzo esempio invece è di un altro che è una persona che io conosco personalmente e che è un mio paziente, una persona molto intelligente, eccetera, che mi ha detto, dice, ah, io le donne sono esseri meravigliosi, però appena ho finito di fare l'amore con loro non vedo l'ora che se ne vadano via. Si può vivere così. Naturalmente, se uno conoscesse il cervello metà di come lo conosco io, saprebbe tre cose. Il primo, che non si può giocare a palla con lui, è una cosa molto difficile da fare. Terzo, che sostiene come funzione l'unica cosa che abbiamo, insieme alla stupidità umana, è l'universo senza limite, cioè la mente. Perciò infilarsi in quel guazzabuglio, capito, della mente è ben difficile. E terzo è che poi quella mente è come un abisso. Perciò quando vuoi fare il furbo e crederti furbo facendo per queste furbate, devi sapere, come diceva Nietzsche, che se tu guardi profondamente l'abisso, prima o poi l'abisso guarderà te. Questa frase la dissi quando ero molto piccolo in tedesco, mi fece una grande impressione, perché se ci pensate è proprio quell'horror vacui, no? Di cui parlava Newton, che ci ha fatto sempre paura e che ci rende così difficile capire il vuoto secondo la dottrina del maestro, perché noi abbiamo paura del vuoto. Invece il vuoto è l'essenza di questa realtà che noi viviamo, è l'essenza della nostra mente, è l'essenza della luce, è l'essenza del tutto. Non dobbiamo avere paura, ma quello che conta alla fine è che noi abbiamo un cervello umano, e questo cervello umano o lo usiamo come cervello umano o prima o poi ci darà una dura lezione dal cervello umano. Buonanotte.
Grazie. Il battesimo che faccio,
eh?
Il prossimo battesimo che faccio.
Oh, non c'è niente
di. Noi siamo. No, è che
sono convinto che molti infatti non hanno detto la verità. C'è uno perché vedo alcuni che sono più distanziati di te. Ripeto, la frase mia fondamentale è mettere le carte in tavola, è necessità di un profondo cambiamento interiore. Se io ho bisogno di...